Cara prof Salmazzo, buongiorno, ci siamo anche stavolta.
Buongiorno a
per
tutti.
Per fortuna,
buongiorno
anche se si naviga un pochettino a vista, no? Siamo tutti un po' sul chi va là, insomma, con questo discorso chiaramente dei possibili. Che dire, è una situazione, vivere la giornata, si può dire così?
Vivere,
oppure no?
No, diciamo di sì, viviamo dal punto di vista della scuola ci vuole, io penso che si debba responsabilizzare i ragazzi, guardi. Io vedevo la differenza tra, accompagnandoli a scuola, i bambini delle elementari e i ragazzi delle superiori. Allora, i bambini delle elementari hanno imparato subito tutte le regole, le rispettano per il distanziamento, eccetera, e anche quando vanno fuori li vedi, i genitori stanno lontani, la mascherina. Quelli delle superiori, no, direi che si sentono forti probabilmente. Allora, dentro a scuola vengono magari ripresi se hanno la mascherina sotto il naso, così, ma rispettano le regole. E fuori però, come escono dal portone, sembra che sia un altro mondo. Per loro è un altro mondo, no?
Certo.
Hai presente la sensazione di uscire da scuola, te la ricordi?
Come no, ecco. Già c'è quella normalmente, no?
Sì.
Normalmente, in più ci sono anche.
E quindi se oltre che far rispettare le regole a scuola, anche alle superiori, cercassero di discutere con i ragazzi questa questione e di responsabilizzarli, perché loro stessi si sentissero più responsabili nei confronti degli altri e quindi mantenessero le distanze, eccetera, che non vuol dire non fare questo, non fare quello, non vuol dire non trovarsi fuori o non praticare sport, vuol dire farlo in una maniera un pochino diversa, no?
Certo.
Forse sarebbe, io credo che i ragazzi hanno un grande cuore, quindi queste cose le sentirebbero, le farebbero, però bisogna anche stimolarli e dirglielo, insomma.
Certo che prof, ci sono anche la polifonia di pareri di esperti diversi, no? Cioè, voglio dire...
Che belle parole usi.
È vero, guarda un po', qualcuno me l'ha suggerita, ti dico la verità. E nel senso che anche sentiamo magari un parere, chi dice una cosa, chi dice un'altra, siamo anche un po' disorientati, allora... È vero, nei confronti di fare certe regole, perché uno ci dice bianco, l'altro ci dice nero, no? Sì, è anche un po', bisogna anche informarsi correttamente, non è facile, voglio dire,
siamo bombardati
da una miriade di informazioni, quali sono quelle giuste, quali sono le fake news, quali sono quelle da prendere o no?
E questo si ricollega con un discorso da fare a scuola, anche questo, perché noi parliamo di scuola, ma è vero, perché gli scienziati, gli esperti, se sono veramente esperti, esprimono... per questione di metodo opinioni diverse. La scienza va avanti perché c'è una teoria che viene dimostrata, fin tanto che non viene dimostrato il contrario da qualcun altro la tengo per buona, ma un altro può dirmi che ho sbagliato, io ricontrollo i miei dati, lui mi fa vedere i suoi e arriviamo a dire quale delle due è più giusta, cioè quella che è più suffragata dai dati, oppure unirle assieme e fare una terza teoria suffragata dal numero doppio di dati. Quindi il fatto che ci siano dei pareri degli esperti diversi nella scienza è normale. A noi ci disorienta perché pensiamo che allora sia tutto sbagliato. Invece no, è il metodo con cui procedere. Su certe cose di base sono tutti d'accordo. L'uso della mascherina, il lavaggio delle mani, il fatto che il virus rimane di qua e di là, che non esiste ancora la contromisura. Non è che non sono d'accordo, sono d'accordo. E poi su piccole cose magari dicono... E qui però entra il discorso di cosa fanno i politici. Politici si fanno confusione, secondo me.
Si mettono
me.
Magari anche a litigare e poi delle volte si confondono anche in si rischiano di confondere anche in po' i ruoli. Qual è il politico, qual è lo scienziato? Vediamo nei talk show, si rischia anche di assimilarli, no? Di assumere magari una credibilità.
Sì, il famoso
uguale.
Uno vale uno, no?
È vero, sì.
Mentre se a scuola, torno al discorso a scuola, si insegnasse ai ragazzi bene il metodo cos'è il metodo scientifico, che è questo di contrapporre coi dati delle tesi anche diverse, e si insegnasse a studiare un testo che viene pubblicato, non solo il testo del Manzoni ma anche il testo del giornale in cui A dice una cosa e B ne dice un'altra, a confrontarlo. Se si imparassero queste cose a scuola, poi da grandi o da uscendo da scuola o in famiglia discutendo, si avrebbero gli strumenti per non restare disorientati e per capire se una news è una fake news o no, insomma.
Anche i toni però sarebbero importanti, però dicevo prima, accennavo al dibattito fra due candidati presidenti degli Stati Uniti, insomma, voglio dire, toni pacati, invece
quello non è un dibattito,
esatto,
è baruffa.
È baruffa, allora con la baruffa si mira più alla spettacolarizzazione che ai contenuti, credo, no? Chi urla di più, chi dice più parolacce, chi dice la cosa più effetto, e allora si dice sempre investire in istruzione, ma che invece in che investiamo? Nella scienza e nell'istruzione a parole si dice, però vedremo
tutti
un po'
d'accordo, bisogna vedere
e i banchi a rotelle investiamo proprio, mi scusi
per carità,
ci facciamo un giro per la classe,
non ti piace fare
come gioco, sì, come gioco, sì, ma faccio per dire se investire in istruzione è vero o no. Sì. È investire nei banchi, sì.
Allora, di buono c'è che questa situazione ha portato a parlare di istruzione. Tutti sono d'accordo che bisogna investire in istruzione. Mm. Lo dicono tutti, no? Anche il famoso recovery plan. Però non dicono con quali priorità. Cioè, concretamente, su cosa investiamo? Investiamo sull'edificio? Certo. Investiamo sull'università che formi gli insegnanti? Investiamo sui disabili? Investiamo sull'integrazione? Cioè, cosa facciamo in concreto? Quello non mica ha detto nessuno.
Basta guardare quanti insegnanti mancano, prof, perché non si sono fatti i concorsi. Insegnanti di sostegno adesso, per quelli che...
Siamo sotto zero con quelli di
sostegno.
Siamo
sotto zero. Cioè, vorrebbe dire investire in questo, no? Credo. L'abbiamo sempre detto, però la realtà... Pagare di più gli insegnanti, dargli un valore in termini di...
Sociali anche.
Sociale e anche di premi di risultato, di meritocrazia. Faremo un attimino...
Sì, dai, che andiamo noi al Ministero della Pubblica Istruzione e risolviamo tutto. Vero. Comunque, proprio, per me il nodo fondamentale, l'abbiamo già detto mille volte... è proprio investire sulla formazione del docente.
Una volta, prof, nell'Ottocento, specie in regioni del sud magari, no? Dove si studiava di meno perché c'erano
c'era un analfabetismo nell'Ottocento.
In Calabria, nell'Ottocento, studiare era un lusso, era una cosa, era anche un prestigio sociale, era qualche cosa, cioè studiare equivaleva proprio al fatto di...
Andare a scuola.
Andare a scuola, non dico mi sono espresso male, non era un lusso, ma era proprio un prestigio, cioè una cosa proprio anche che riempiva di valore la persona.
C'è la differenza tra il nord e il sud, dipende dalla storia che c'è stata. Noi abbiamo avuto, siamo stati sfortunati ad avere il Lombardo-Veneto perché eravamo sotto l'Austria, no? Però fortunati perché gli austriaci hanno imposto una scolarizzazione a livello altissimo, cioè l'analfabetismo praticamente quasi non c'era già nell'Ottocento nel Veneto, mentre nel sud i Borboni, che avevano tutta un'altra maniera di fare come regnanti, non avevano assolutamente curato questa cosa. Quando verso la fine dell'Ottocento i migranti calabresi andarono negli Stati Uniti, mandavano indietro, c'è una bellissima ricerca, le lettere dicendo, facendosele scrivere perché erano analfabeti, ma dicendo ai loro familiari di far andare a scuola a tutti i costi i figli, perché loro si rendevano conto negli Stati Uniti dove andavano di quanto fosse importante avere certe basi di cultura minima, di saper leggere, saper scrivere, altrimenti non riuscivano ad affermarsi, a trovare lavoro. E ci fu una risalita del valore della scuola. Purtroppo stiamo vedendo la stessa cosa adesso, cioè che siamo ancora allo stesso punto, che qui non si crede abbastanza nel valore della scuola e dell'istruzione, soprattutto in certe aree, no? E si sta tornando indietro perché... anche complice questa storia della pandemia, già sta aumentando il cosiddetto abbandono scolastico.
E tanti rimangono anche a casa. In Svezia, a 17 anni e qualche cosa, la maggior parte degli studenti già stanno fuori di casa.
Sì.
Da noi, tanto il lavoro lo trovo, non lo trovo, rimango a casa fino a 30 anni. E l'ascensore sociale, dov'è? I net proliferano purtroppo, no? Visto che poi si investe anche poco appunto per l'istruzione, perché i dati, si investe un euro per l'università contro i 44 per le pensioni, cioè vuol dire, con tutto rispetto, perché investire nelle pensioni, però se vogliamo pagare le pensioni bisognerebbe anche investire sui giovani perché possono istruirsi, lavorare e pagare le pensioni agli anziani, o no?
Sì, comunque in una ricerca che è stata fatta chiedendo ai giovani se sarebbero d'accordo di togliere qualcosa ai pensionati o agli anziani per riversarlo sui giovani, sorpresa, la maggior parte dei giovani ha detto no, che stiano lì. Vuol dire che non è questione tanto di investire in soldi, è questione di investire in un'altra maniera, cioè di dare importanza, di dare valore, di evitare sprechi, perché i soldi poi sono sempre quelli, la coperta è più lunga, più corta, comunque 1 a 44 mi sembra proprio un'esagerazione.
C'è anche Floris, il giornalista televisivo, che ha fatto un libro, no? con delle statistiche, sarebbe anche interessante. Tra l'altro anche il mese dell'educazione finanziaria, prof, questo, ne abbiamo parlato diverse volte, anche in questo caso siamo purtroppo fra gli ultimi posti, e questo è importantissimo, specie anche in momenti in cui c'è una crisi anche economica, no? Come questa, anche per le famiglie, semplicemente sapere come investire o avere delle nozioni. Si parla di recovery fund, si parla di MES, si parla, chi lo sa?
Sì, è vero, ce ne dicono anche poco, potrebbero fare delle lezioni televisive, fare una, ricordi, tu non te lo ricordi, ma Non è mai troppo tardi, che ha insegnato a leggere e a scrivere a tanti italiani, il famoso programma degli anni tra i 50 e i 60 del maestro Alberto Manzi, in cui si trova, ecco, allora insegnava a leggere e scrivere, potrebbero fare, forse ce ne sono un po', ma sono nascoste nei canali televisivi più reconditi, fare delle trasmissioni in cui a gruppi d'ascolto si fa educazione finanziaria. Non sarebbe una brutta idea, anche perché, ad esempio, adesso sentivo stamattina alla radio, cercavano di spiegare questa storia delle facciate del 110% dei bonus che si sommano, che si tolgono,
che è una bella giungla,
che posso darlo il credito alla banca oppure all'impresa sulla fattura, queste cose qua,
se non sei un minimo di conoscenza,
ma io dico, in una scuola superiore farebbero un po' di matematica. Io penso che i ragionieri o quelli che fanno i commercialisti le sappiano ste robe, però ormai devono diventare un patrimonio di tutti, perché leggere e scrivere, il far di conto non è semplicemente fare le addizioni al giorno
sapere
d'oggi.
Il nostro debito pubblico, che cosa significa il debito,
che cos'è
pubblico,
il PIL,
esatto, che cos'è il PIL. Vabbè, però veniamo ad un argomento un po' più leggero. L'educazione fisica, mi dica, si fa nelle scuole? Dove si fa? Nelle palestre? Le palestre vengono concesse anche alle varie, anche al di là della scuola, alle varie associazioni? Lei, tra l'altro, con la danza lo fate in più palestre diverse.
Io ho visto che, per non parlare di noi, che altrimenti sai magari si entra in polemica, ma provincia di Rovigo, 10 hanno fatto una lettera a Zaia perché 10 palestre di scuola non sono state concesse alla Federazione Pallavolo con le sue varie squadre, per cui è a rischio i campionati minori, quelli che si svolgono in palestra, non i palazzetti, no? E gli allenamenti. Indubbiamente c'è il problema della sanificazione delle palestre, perché l'uso promiscuo mattina alla scuola, pomeriggio o sera le attività di un altro gruppo costituiscono un problema, però deve poter essere risolto, perché andando incontro soprattutto adesso alla brutta stagione non è che si può fare tutto all'aperto. Quindi, e purtroppo c'è, questa è un'altra delle brutte cose portateci da questa pandemia, l'uso promiscuo delle palestre è un problema, ma è un problema, non è una cosa che non si può superare, si può superare. Come lo sanno i tecnici, non sta a me dirlo, ma senz'altro non è anche previsto, tra l'altro, che esista questo uso promiscuo.
Speriamo, prof, anche perché qui di giorno in giorno possono cambiare le regole. Infatti, noi quando stiamo registrando le pongo questo problema che mi sembra anche attuale. Allora, c'è un positivo in classe, i ragazzi e i professori vanno in quarantena, i professori non possono fare didattica a distanza.
Ma pensa a te, no, perché...
Ma se non sono male, se sono asintomatici,
aspetta,
magari.
Sì, ma siccome... questa è un'altra di quelle gemme burocratiche,
cioè,
che sarebbe
allora
da strozzarli, sì, perché siccome per mandarli a casa e pagarli lo stesso anche se non lavorano, devono stare in, come se fossero in malattia, quindi dipendono dall'INPS, ma se tu sei pagato dall'INPS in quel momento non puoi lavorare, perché altrimenti risulta che tu stai imbrogliando l'INPS, quindi... Per dire, gli insegnanti, stando a casa, non potrebbero, anche se stanno bene, stanno solo aspettando il risultato del tampone, loro sono a casa, i loro ragazzi anche, non possono fare didattica a distanza perché è lavoro. Beh, per fortuna qualcuno ha detto, non dico parolacce, non dico me ne frego, ma insomma, santo paradiso, non è possibile, e quindi so che in altre province gli insegnanti da casa hanno detto, noi facciamo la didattica a distanza lo stesso, e si sono messi a farla con la classe in quarantena, con tutti i problemi che ci sono, ma sempre meglio che niente. Sì, per precisare che se un ragazzino risulta positivo in una classe, cioè se ha sintomi sta a casa lui fin tanto che non ha il tampone non torna a scuola, se il tampone è positivo la classe viene messa in quarantena ma viene fatto il tampone alla classe e soltanto dopo i due tamponi positivi e negativi possono tornare a scuola. È un pasticcio
incredibile. E qui vedremo se arriveranno anche questi tamponi veloci.
Magari.
E anche ci sono i vaccini adesso, il vaccino antinfluenzale, anche quello sarà una cosa importante. Poi alcune regioni per alcune categorie lo rendono obbligatorio, la regione Lazio mi sembra anche per i dipendenti pubblici, altri invece no. Insomma è una giungla che sì. si fa anche fatica un po' a stargli dietro, adesso mi perdoni. Sì. ma
Io credo che noi sappiamo che la competenza, ma stiamo uscendo dal seminato del nostro
discorso. Scusi, è vero,
la competenza della sanità è stata data alle regioni, però io credo che, come per dire in tempo di guerra tra virgolette, le redini per certe cose deve prendere un governo centrale, penso che anche per questa cosa qui l'ha presa per certe cose, forse deve allargarsi un po' e prenderlo anche per cose tipo il vaccino, chi
esatto.
Obbligatorio o non obbligatorio,
ragione,
eccetera.
Ragione.
Parliamo di studi o di compiti a casa?
Dai, parliamo di compiti a casa, visto che insomma gli insegnanti, tra l'altro, piccolissima parentesi, concorso pubblico forse 22 ottobre, c'è chi dice no, è da pazzi farlo adesso in pandemia, spostiamolo, facciamo altri criteri, diamo comunque le cattedre, insomma anche là se ne discute.
Però prima o poi bisognerà ben farlo questa stabilizzazione.
Intanto gli
precari,
alunni continuano ad andare a scuola 3 o 4 ore al massimo.
Sì.
Quanti imparano? Chi è che paga per queste cose qua? Mi perdono, gli alunni.
Future generazioni.
Le future
generazioni, sì.
I programmi riusciranno a farli? Chi lo sa?
Sono già indietro con quelli dell'anno scorso, sarà ben difficile. Comunque, quelli che hanno chiesto a Zaia di fermare il concorso propongono di sostituirlo con uno per non con le crocette, le domande eccetera, no? Ma per titoli e servizio, cioè quanti vince chi ha più titoli e chi ha più anni di servizio, che se vuoi è anche giusto, però quando è che misurano la competenza? Allora esiste l'anno di prova per chi entra in ruolo, cioè l'insegnante che entra in ruolo il primo anno che è di ruolo diciamo deve dimostrare alla fine dell'anno con tesine, visite da parte di colleghi del comitato di valutazione eccetera di saper insegnare. Beh, diamo più peso a questa cosa e facciamogli almeno fare, di solito è diciamo puramente formale l'anno di prova, no? E sono proprio quelli che sono fuori di testa che non passano, sono casi rarissimi. Invece rendiamo quello un pochino più, non dico selettivo, ma ci vuole la selezione, insomma io non posso avere gente che va in classe e fa gli errori di ortografia insegnando italiano o insegnando matematica.
E come si fa?
Eccetera, eccetera.
Ultimo argomento, prof, manca proprio un minuto e mezzo, i compiti a casa, si studia di meno a scuola perché ci fa meno ore, quindi faccio più compiti a casa o no?
Direi di sì, io ti dico, logico che se i bambini invece che stare a scuola fino alle 4 del pomeriggio stanno fino a mezzogiorno, gli daranno di più compiti per casa.
Certo.
Tenere presente di una bella distinzione, magari ne parliamo un'altra volta se adesso non c'è tempo. Compiti a casa, secondo te, è la stessa cosa, fare i compiti è la stessa cosa che studiare? Domanda.
Assolutamente no.
Assolutamente no.
Perché cioè, anche soltanto fare i compiti mi viene assegnato questo, quindi lo faccio. È un dovere, è una cosa che si fa. Lo studiare e apprendere è completamente un altro tipo di discorso,
invece,
come dice lei, vabbè, un po' lungo, ho cercato di essere sintetico.
Sì, e difatti invece in genere il genitore chiede ai fatti i compiti e intende quelli che può verificare perché erano compiti scritti ed esercizi. Invece nei compiti tra il dovere c'è anche quello di studiare, ne parliamo un'altra volta, come si fa a studiare, perché si insegna anche a studiare e si impara a studiare.
E allora prof, ci risentiamo settimana. Quella che sentite non è la sveglia che ci dice che abbiamo finito il tempo, è finito pure quello, ma il cellulare della prof Salmazzo.
Che si è dimenticata di spegnerlo perché fa le cose male.
Assolutamente. Prof, la ringraziamo, grazie tante, ci risentiamo settimana prossima, altro 007.
Sperando che vada tutto bene, siamo ottimisti. Però siamo
assolutamente
ottimisti.
Grazie prof,
arrivederci.